Il radiogiornale.
E buongiorno da Gino Ceschina. Sale ancora la disoccupazione, siamo al 3,2%, oltre 150.000 gli iscritti agli uffici di collocamento. Le votazioni dell'8 marzo, un passaggio all'imposizione individuale, potrebbe avere un effetto positivo sul mercato del lavoro, ma la cosa non mette d'accordo tutti. Ignazio Cassis ha incontrato a Mosca il ministro degli esteri russo Lavrov, che attacca l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, ma saluta l'interesse al dialogo con la Russia del consigliere federale. Al via in Omani colloqui tra Stati Uniti ed Iran, in caso di fallimento purtroppo aleggia lo spettro della guerra. E poi stasera iniziano, lo sappiamo tutti, le Olimpiadi. Milano si prepara ad affrontare i disagi che sono previsti e inevitabili, dicono le autorità. Allora, prima di tutto un'informazione di servizio. Questa edizione del radiogiornale va in onda anche in TV. Una panne informatica ci sta infatti impedendo di usare lo studio televisivo. Sarà dunque una versione senza contributi in immagini e parzialmente limitata anche per quanto riguarda i contributi radiofonici. Un saluto quindi ai telespettatori con cui ci scusiamo a nome dell'azienda. Iniziamo. Nel mese di gennaio i disoccupati in Svizzera sono cresciuti di 5.000 unità, portando il tasso di disoccupazione al 3,2%. Questo lo ha comunicato questa mattina la SECO, che è la Segreteria di Stato dell'Economia, ma per i dettagli in studio con me c'è Marzio Minori.
Sono poco più di 152.000 le persone disoccupate iscritte agli uffici regionali di collocamento, lo ha comunicato la SECO. Si tratta di un aumento di 0,1 punti percentuali rispetto al mese di dicembre e dunque il tasso di disoccupazione arriva al 3,2%. Si tratta del secondo mese consecutivo nel quale il tasso di disoccupazione appunto si trova sopra il 3%. L'ultima volta che si era verificata una situazione del genere era il 2021. Per quel che concerne i dettagli regionali, in Ticino questo tasso secco nel mese di gennaio si è fissato al 3,3%, anche qui in crescita di 0,1 punti percentuali, mentre nei Grigioni siamo all'1,6%, invariato rispetto a dicembre. La SECO pubblica anche le cifre relative al lavoro ridotto. I dati a disposizione sono quelli di ottobre, i quali mostrano un aumento del lavoro ridotto di quasi l'8% rispetto a settembre. Si era in un periodo particolarmente difficile, soprattutto a causa dei dazi al 39% imposti dagli Stati Uniti. Le persone interessate erano 11.000 in rappresentanza di ben 775 categorie professionali. Ora si è raggiunto un accordo per dazi al 15%, gli stessi di quelli europei, e c'è da presumere che anche il ricorso al lavoro ridotto sarà minore.
Questo dunque è il quadro dei dati forniti oggi dalla SECO, ma questa mattina la Segreteria di Stato dell'Economia ha anche voluto fornire alcune spiegazioni in merito al problema informatico che ha causato il mancato versamento dei contributi a decine di migliaia di iscritti proprio alla disoccupazione. Per noi a Berna, a seguire la conferenza stampa, c'era Alessio Veronelli.
Sì, un problema nato dalla migrazione da un sistema informatico all'altro. Questo ci hanno spiegato alla SECO, Segreteria di Stato dell'Economia, sistema che gestisce gran parte, se non tutte, le operazioni relative alla gestione della disoccupazione, inclusi i pagamenti. L'aggiornamento era necessario, il vecchio sistema non poteva più essere sviluppato, quello nuovo non ha però retto l'entrata in servizio e si sono dunque verificati ritardi o addirittura mancanze nei versamenti delle indennità. Da inizio gennaio alla SECO si sta però lavorando non stop per risolvere i problemi. Un recupero c'è stato, ma non si è ancora al 100%.
Quantomeno i problemi informatici non riguardano soltanto RSI, questo forse è anche un po' più grave. Più nel dettaglio, è stato spiegato qual è la situazione per i versamenti, chi è maggiormente toccato e se ci sono differenze cantonali?
Allora, differenze cantonali non ce ne sono perché il sistema è nazionale, dunque le mancanze non sono mirate a livello geografico. Ad essere colpite maggiormente però le persone appena iscritte alla disoccupazione, è qui che il sistema ha avuto i problemi principali. Se per gli iscritti da più tempo ci sono ritardi medi di 3-4 giorni, per gli altri fino a un paio di settimane e oltre. Al 31 gennaio è stato comunque versato l'85% dell'importo globale previsto e nei primi giorni di febbraio si sono accelerati i pagamenti e sono stati versati più di 100 milioni di franchi. Se è possibile da parte della SECO quantificare cifre e relative percentuali, la SECO appunto non ci può dire quante persone siano toccate. Questi sono dati infatti nelle mani delle diverse casse pubbliche o private. Parliamo comunque di decine di migliaia di persone. Sempre alla SECO si scusano e ci hanno detto che stanno facendo il possibile per recuperare e per risolvere i problemi.
Alessio Veronelli in diretta da Berna. Continuiamo in un certo senso a parlare di occupazione perché le votazioni dell'8 marzo, tra queste votazioni ce n'è una che potrebbe toccare questo settore. Questo servizio si occupa di uno degli argomenti appunto ricorrenti nella campagna sull'imposizione individuale, l'effetto sul mercato del lavoro. Chi fra i coniugi guadagna di meno potrebbe infatti aumentare l'attività senza necessariamente vedersi tassare maggiormente l'economia domestica. Detta così dovrebbe mettere d'accordo tutti, invece no. Giampaolo Driussi da Berna.
Fra i 10 e i 44.000 impieghi a tempo pieno sono gli effetti sull'occupazione generati dall'imposizione individuale stimati da Berna. La questione riguarda prioritariamente le donne, ma quante donne? Intanto 44.000 posti una tantum dinanzi a 80.000 persone che arrivano in Svizzera annualmente non sono nulla, commentava in Parlamento Paolo Pamini, UDC.
Das ist nix.
Il quale, calcolatrice alla mano, aveva poi aggiunto: solo 220.000 donne potrebbero beneficiare anche solo di un giorno in più di lavoro a settimana. Una bazzeccola, una barzelletta per lui.
Das ist ein Witz.
Es ist eben kein Witz.
Non è affatto una bazzeccola, ma qualcosa di rilevanza sistemica, gli risponde all'Intrede Verdi.
Sondern es ist systemrelevant.
Perché quando c'è carenza di personale qualificato, si dovrebbe poter attingere alle donne, che hanno ormai superato gli uomini nei titoli universitari, ma che non troviamo sul mercato del lavoro.
Wir finden sie nachher nicht im Arbeitsmarkt.
Giriamo allora la questione a chi il lavoro lo dà. E, sorpresa, il padronato sull'imposizione individuale non è unito. Severin Moser, presidente dell'Unione Svizzera Imprenditori, dice: i nuovi impieghi aumenterebbero fra lo 0,2 e l'1%.
Das sind zwar keine riesigen Zahlen.
Non si tratta di cifre enormi, ma è comunque un passo importante per mantenere nel mercato del lavoro queste persone altamente qualificate e per motivarle a lavorare di più. Questa riforma è quindi rilevante anche per il padronato, perché porta più residenti nel mercato del lavoro, aiuta a contrastare la carenza di personale qualificato, riduce la pressione migratoria e rafforza così la nostra piazza economica.
Non è che contesto, ma relativizzo.
Fabio Regazzi, parlamentare del Centro e presidente dell'Unione Svizzera Arti e Mestieri, è sull'altro fronte.
Parliamo di al massimo l'1% della forza lavoro beneficiaria di questa riforma. Ma questo è un discorso molto teorico. La realtà invece è che oltre ad aumentare la burocrazia in modo importante, con circa 1 migliaio di funzionari in più a livello federale, crea problemi di ripartizione all'interno delle coppie e anche delle piccole e medie aziende che spesso si basano su un'unione, su una comunità anche economica.
Insomma, a seconda del tipo di azienda la prospettiva cambia. Economy Suisse sostiene l'imposizione individuale. Il padronato, il mondo economico più in generale, non è compatto.
E a proposito delle prossime votazioni, oggi è stata resa nota la cifra totale investita per le campagne, sono quasi 9 milioni di franchi, questo vale per favorevoli e sostenitori e contrari che hanno messo in campo per le quattro campagne legate ai quattro referendum del prossimo 8 marzo. A mobilitare maggiori risorse è l'iniziativa 200 franchi bastano, con oltre 5 milioni e mezzo di franchi totali, di cui 4 investiti dagli oppositori, meno di 2 dai promotori, 2 milioni raccolti dall'iniziativa per il Fondo per il Clima, meno di 1 milione è stato invece stanziato per l'iniziativa che vuole passare alla tassazione individuale delle coppie sposate. La metà è stata messa in campo dai sostenitori. Nessuna cifra disponibile infine per l'iniziativa sul denaro contante. Ricordiamo che gli attori politici devono dichiarare budget superiori ai 50.000 franchi e le donazioni superiori ai 15.000 franchi. Altra notizia notizia, il presidente della Confederazione Guy Parmelin ha fatto visita questa mattina ai feriti ricoverati all'ospedale milanese di Niguarda dopo l'incendio avvenuto a Clermont-Montana. Parmelin è a Milano per partecipare alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi, ne parleremo in coda al radiogiornale, ed ha voluto portare il suo saluto alle 8 persone presenti ancora nel reparto di terapia intensiva del centro ustioni dell'ospedale. All'estero adesso, questa mattina a Mosca il consigliere federale Cassis ha incontrato il ministro degli esteri russo Lavrov. Lo ha fatto in veste di presidente dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Cassis è uno dei pochissimi leader occidentali ad essere stato ricevuto al Cremlino dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Lavrov ha salutato l'interesse di Cassis per il dialogo, ma ha bastonato l'OCSE, l'istituzione di cui è presidente. Bettina Müller in studio, perché Lavrov ha criticato l'OCSE di cui la Russia stessa fa parte?
Lavrov ha detto stamattina che l'OSCE è in una crisi profonda e arrischia l'autodistruzione. E il motivo lui lo vede nell'abbandono della maggior parte dei paesi occidentali dei principi di Helsinki sottoscritti nel 1974, che sono rispetto della sovranità degli stati, inviolabilità delle frontiere, rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e l'autodeterminazione dei popoli. Quindi per l'ennesima volta il ministro degli esteri russo ha rovesciato la responsabilità della guerra in Ucraina dalla Russia sull'Occidente e anche la responsabilità del fallimento dei colloqui di pace fin dai primi mesi di guerra a oggi. E vi ricordo che l'OSCE ha avuto un ruolo molto importante dopo il crollo dell'Unione Sovietica proprio nel trovare un quadro di sicurezza in Europa con il coinvolgimento di tutte le parti. OSCE che ora è marginalizzata e il tentativo di Cassis è quella di rimetterla in gioco, magari per tornare a monitorare un cessate il fuoco come in passato, in un periodo in cui tutto sembra essere determinato dalle grandi potenze.
Bettina, riguardo invece alla Svizzera, dicevo, Lavrov sembra avere segnalato una certa apertura.
Sì, Lavrov ha proprio sovrapposto il ruolo di Cassis come ministro degli esteri della Svizzera e presidente dell'OSCE. Ha espresso soddisfazione per la ricerca di dialogo della Confederazione, ha detto, e della ripresa di colloqui diplomatici significativi. La Russia ha interesse a superare l'isolamento diplomatico internazionale, che è già stato attenuato dall'inversione a U da parte degli Stati Uniti di Trump, che proprio ieri ha annunciato la ripresa di contatti militari ad alto livello tra Stati Uniti e Russia. C'è anche la Francia che ha appena mandato un alto rappresentante a Mosca e anche la Germania ha espresso la volontà di riprendere contatti con la Russia.
Bettina Müller sull'incontro Cassis-Lavrov a Mosca. Ignazio Cassis terrà una conferenza stampa nel pomeriggio, sentiremo anche la sua campana poi in 6 di sera alle 18. Sempre da Mosca si registra il ferimento grave a Mosca, appunto, di un generale responsabile dei servizi segreti. Si tratta di Vladimir Alexeyev, dirigente del GRU, che è la Direzione Generale per le Informazioni Militari. È stato colpito con numerosi colpi d'arma da fuoco in una residenza alla periferia della capitale. Adesso è ricoverato in ospedale. Alexeyev è sotto sanzioni dell'Unione Europea per il suo ruolo nella guerra in Ucraina. L'agguato non è stato rivendicato ed è solo l'ultimo di una serie di azioni che negli ultimi anni hanno preso di mira generali ed alti funzionari russi. Adesso parliamo sempre di negoziati, ma di altri negoziati, i negoziati che riguardano Iran e Stati Uniti, che si sono aperti stamani in Oman. Le parti rappresentate dal ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi e dall'emissario americano Steve Witkoff si sono incontrate a Muscat, ma hanno lasciato sempre in mattinata la sede dei colloqui e non è chiaro se si tratti di una sospensione. Ne sapremo di più nelle prossime ore, ma adesso intanto ne parliamo con Naima Chicherio, che mi ha raggiunto in studio. Naima, cosa sappiamo di questi negoziati finora, che sono tanto difficili quanto importanti, decisivi direi?
Poco, non è trapelato molto stamattina. Sembra che i negoziati siano stati finora indiretti e che si stia lavorando a un accordo in 5 punti, ma appunto non sappiamo quando riprenderanno. Ci sono evidentemente delle precondizioni da discutere perché, come dicevi, sono negoziati molto difficili. L'Iran diceva, ad esempio, parleremo solo di nucleare, mentre gli Stati Uniti volevano includere altri temi, quindi non c'era accordo neanche sull'ordine del giorno. Il tema principale, che è quello nucleare, è comunque già di per sé spinosissimo. Trump vuole che l'Iran abbia una capacità nucleare pari a zero, mentre Teheran insiste sul suo diritto ad avere energia nucleare a fini civili, anche se sull'arricchimento dell'uranio si dimostra al momento flessibile. È vero anche che questi colloqui sono decisivi perché Donald Trump minaccia un intervento militare in caso di fallimento. Difficilmente si arriverà a una soluzione oggi, lo sanno anche le parti che per ora comunque dicono di privilegiare la via diplomatica a una guerra e spingono in questo senso anche l'Oman, sede appunto dei negoziati, ma anche la Turchia e le monarchie del Golfo.
Israele invece ha posizioni un po' diverse, ma che potere ha di influenzare questi colloqui Israele?
Secondo gli analisti è un potere limitato, in parte anche perché all'interno della leadership israeliana non c'è l'unanimità ma diverse posizioni. Riassumendo e semplificando moltissimo, c'è una parte a favore dei negoziati e che vuole un accordo che comprenda tutto, quindi lo stop all'arricchimento dell'uranio, ma anche la rimozione di quello già arricchito, la fine del supporto a gruppi armati nella regione come Hezbollah, Hamas o gli Houthi e anche un limite al programma missilistico, cosa che l'Iran appunto esclude. L'altra parte della leadership e dell'apparato di sicurezza di Israele, questi negoziati invece non voleva neanche che si tenessero perché ritiene che tanto Teheran non intende né raggiungerlo né onorarlo un accordo. Quindi loro vorrebbero uno che Washington adottasse la linea dura, quindi l'opzione militare, e due vorrebbero che fosse libero di intervenire militarmente anche Israele. E questa è la posizione di Netanyahu, del primo ministro, che però non può di certo dire apertamente pubblicamente a Trump abbandona le trattative e bombarda il paese con il rischio che si infiammi tutta la regione. Quindi per ora l'unica cosa che fa è offrirgli supporto a livello di intelligence.
Naima Kikerio, che sta seguendo per noi questi importanti colloqui sull'Iran. Andiamo adesso a Milano, perché oggi, lo sapete, lo sappiamo tutti, è il giorno dell'inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano, appunto, e Cortina. Stasera San Siro, la cerimonia ufficiale, una giornata che però per chi è in città rischia di essere particolarmente difficoltosa. Sentiamo il nostro collaboratore proprio da Milano, Alessandro Braga.
Un primo assaggio di quello che sarà la giornata di oggi lo si è avuto nei giorni scorsi. Da lunedì la viabilità cittadina è cambiata a causa Olimpiadi. È la questione che, insieme alla chiusura di tutte le scuole che sono all'interno della circonvallazione oggi, alle proteste per la presenza degli agenti dell'ICE, la polizia anti-immigrazione statunitense, sta facendo più discutere. Strade chiuse, divieti di sosta, interi quartieri della città trasformati in zone rosse, coi conseguenti disagi. Disagi che sono necessari anche per garantire la sicurezza, ha detto il questore di Milano, Bruno Megale.
Ci saranno certamente dei disagi per la popolazione, però abbiamo cercato di lavorare per dare il minimo del disagio, per attenuare molto questo tipo di attività.
Anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, chiede di essere pazienti e capire che i disagi saranno inevitabili vista l'eccezionalità dell'evento.
Questo è un evento eccezionale, quindi bisogna che tutti facciano un po' la loro parte, che tutti abbiano un po' di pazienza.
L'assessora alla mobilità del comune di Milano, Arianna Cenzi, ha invitato a utilizzare i mezzi pubblici.
Il trasporto pubblico è la cosa più semplice e evitare semplicemente nelle ore che sono comunicate le zone rosse.
Anche se non sarà certo il potenziamento del servizio previsto da ATM, la società che gestisce i trasporti milanesi, che metterà in campo più mezzi e farà un orario prolungato a risolvere tutti i problemi. Già stamattina diverse zone della città sono state blindate e rese inaccessibili per il passaggio della fiaccola olimpica, che terminerà il suo viaggio questa sera, quando all'Arco della Pace si accenderà il braciere olimpico.
E questo era il nostro ultimo servizio. A voi tutti l'augurio di una splendida giornata.